Voi che sapete che cosa? Sapete qualcosa a proposito del teatro Piermarini, ovvero lo conosciamo tutti come teatro alla Scala. Do il benvenuto intanto a Giovanni Conti e Giuseppe Clericetti.
Un saluto a te, Roberto, e a tutti i nostri ascoltatori.
Buongiorno.
E allora, il Teatro Piermarini, qual è l'occasione per cui in questa sede, in questo martedì, ci troviamo a parlare della Scala di Milano?
Beh, tutti sappiamo, perché l'abbiamo letto dai giornali già nello scorso mese di dicembre, quando è stata inaugurata, lo abbiamo sentito anche alla radio, lo abbiamo visto in alcuni servizi realizzati televisivamente. Dicevo, dal 4 dicembre al Museo Teatrale della Scala c'è una mostra dedicata ai 240 anni del Teatro alla Scala, un percorso che inizia appunto con l'architetto che ideò questo straordinario edificio, Piermarini, per giungere fino agli interventi recenti di inizio 2000 firmati Mario Botta, e poi parlare degli interventi che caratterizzeranno gli anni a venire, sempre firmati da Mario Botta.
È per questo che stiamo contattando telefonicamente proprio Mario Botta. Il tempo di ascoltare un brano molto significativo, che ha a che vedere sia con l'inaugurazione negli ultimi decenni del Settecento, sia nella seconda o terza o quarta inaugurazione pochi anni or sono. Si tratta dell'Europa riconosciuta di Salieri. Gli strumenti sono quelli di Le Cercle de l'Harmonie con Jérémy Rorer. Questa era un'aria dell'Europa riconosciuta di Salieri, un'opera che deve la sua importanza molto al fatto che furono queste note a inaugurare sul finire del Settecento il teatro cosiddetto alla Scala. Ah, lo sento, questo l'incipit dell'aria cantata da Diana Damrau, noi invece non sentiamo Mario Botta. Anzi, facciamo un appello, chi ci sta sentendo magari ha al suo fianco l'avvocato Mario Botta,
l'architetto Mario Botta.
Cosa ho letto?
Avvocato.
È diventato avvocato l'architetto Mario Botta, e gli può dire magari di telefonarci. No, c'è stato un piccolo equivoco e noi ci scusiamo con i nostri ascoltatori. Vedremo di recuperare in extremis la voce dell'architetto Botta. Intanto cominciamo noi, Giovanni, con qualche considerazione sulla storia del teatro alla Scala.
La considerazione nasce dal fatto, o meglio, il ricordo nasce dal fatto, o meglio dall'ascolto che abbiamo appena effettuato Antonio Salieri. La musica è quella che ha inaugurato il teatro e per caso potremmo dire la musica di Salieri inaugurò il teatro alla Scala, perché non doveva essere Salieri il compositore che i milanesi desideravano con un'opera scritta appositamente per quello che era già per loro il Tempio della Musica.
E non doveva essere nemmeno Piermarini a costruire il teatro, doveva essere Vanvitelli, Luigi Vanvitelli, che invece disdegnò l'invito e a Milano si chiamò il suo protetto, appunto Giuseppe Piermarini. Quello che mi interessa molto, Giovanni e Roberto, quello che mi interessa molto nella storia del teatro alla Scala è quello che succede poi nell'Ottocento, perché ne succedono un po' di tutti i colori. Noi ora vediamo la Scala sia nella sua facciata, di fronte alla piazza e con tutti gli interni, e continuiamo a parlare della Scala del Piermarini.
Abbiamo una testimonianza, se proprio vuoi parlare di inizio Ottocento. Luigi Lorenzo Secchi, che era ben informato su quegli episodi, scrisse, e lo cito: nel periodo di tempo che corre tra il 1821 e il 1830, per opera diretta e per ideazione o ispirazione di Alessandro San Quirico, architetto e scenografo, la grande sala del Piermarini subì consistenti rinnovamenti, tanto che fu cambiato lo stile e l'aspetto di tutta la sala, anche nell'illuminazione, che si era basata dapprima sull'uso di candele e poi di lampade a olio.
E successivamente abbiamo, per esempio, nel 1856 la costruzione della piazza, perché lì verano delle case.
Esattamente.
E la piazza è recente, no?
Tutto sommato, sì.
E poi nel 1883 l'uso finalmente dell'energia elettrica per l'illuminazione,
realizzata da Edison in persona.
Esatto. E nel 1907, solamente nel 1907, poco più di un secolo fa, la realizzazione del cosiddetto golfo mistico, cioè si è abbassato tutto il palco dell'orchestra. Quindi sono cose fondamentali, no? per l'utilizzo, no? della Scala.
Sono assolutamente fondamentali, credo che Roberto sia d'accordo con noi nel dire anche che tutti questi cambiamenti non possono non aver influenzato fattori di tipo acustico, di tipo anche esecutivo della musica che veniva fatta. Pensiamo solo al golfo mistico come ultima acquisizione. Quindi quando sentiamo parlare della storia della Scala spesso ci dice: ah, come si faceva nel 1700, come avrebbe voluto il Piermarini, come avrebbe voluto quell'altro. In realtà, come in tutti i teatri che vivono la loro storia, come tutti i teatri che si adeguano allo scorrere della storia e alla tecnologia che avanza, e anche gli interventi di Botta in fondo ne sono testimonianza, evidentemente cambiano la loro natura.
L'argomento è molto interessante anche dal punto di vista acustico. Mi viene in mente proprio ora l'acustica che si definisce quella originale di Vivaldi. È un caso fra cento, l'acustica della chiesa dell'ospedale della Pietà a Venezia, e tutti si riferiscono a questa chiesa per capire come potevano suonare alcune musiche, soprattutto quelle sacre di Vivaldi. In realtà nell'Ottocento sono state cambiate tantissimi elementi all'interno della chiesa che hanno pregiudicato completamente l'acustica, quindi bisogna sempre fare attenzione, insomma, c'è sempre l'equivoco dietro l'angolo.
È strana una cosa, che l'acustica del Teatro alla Scala è una bellissima acustica per quanto riguarda l'opera, sentendola piuttosto da lontano. Quando uno si trova a sentire un recital di pianoforte e io ivi ho sentito più volte Pollini, non è un'acustica fantastica, anzi si ha proprio l'impressione che il suono ti passi via sopra la testa. È un po' la stessa cosa succede, che ne so io, al KKL. Se si va nelle primissime file, c'è un recital di pianoforte, si ha una percezione un po' sfalsata del suono. Ecco, la Scala ha questo difetto come tanti altri teatri.
Questa percezione che tu dici l'ho provata con un'opera hendeliana, sentendola una volta in platea, circa metà platea, e poi ascoltandola nei palchi, di fronte al palco, e ho avuto una percezione completamente diversa del suono.
E quindi i due critici seduti in posti diversi avranno sentito un'opera diversa.
Evidentemente.
Ieri parlavamo in questa stessa sede, di voi che sapete, di Claudio Abbado, 5 anni dalla sua scomparsa. Abbiamo parlato delle registrazioni, o meglio, dei concerti live memorabili. Ora stimolo Roberto sulle acustiche invece memorabili, dalla tua esperienza.
Dunque, la mia esperienza delle acustiche memorabili mi porta, partendo forse dal KKL, che è una delle più recenti esperienze, non ho ancora assistito a nessun concerto, la Elbphilharmonie, ma non sono stato particolarmente esaltato dalla Philharmonie di Berlino, perché anche lì la discrepanza tra luogo e luogo è notevole. Ho sentito le prove potendo giranzolare nella sala e ci sono dei punti che sono fantastici, alcuni invece dove suona un po' più ottuso. Ma le due sale più belle che ho conosciuto, che ho frequentato in Europa, sono quelle del Concertgebouw di Amsterdam e la Musikverein di Vienna. Shoebox, cioè scatole di scarpe, senza tanti vineyard, cioè vigneti dove il pubblico si sparpaglia.
E Roberto, tu dicendo questo, citando questa questione della scatola di scarpe, ti riallacci proprio a uno degli argomenti affrontati la scorsa settimana in Voi che sapete, quando abbiamo avuto al telefono un altro architetto che ci parlava proprio delle sale da concerto e come la storia delle sale da concerto sia mutata alla ricerca dell'acustica migliore, quando in realtà la ricetta già ce l'abbiamo. E citava appunto la scatola da scarpe, il modello del Musikverein, che poi, una volta costruito, viene aggiustato negli accorgimenti acustici con l'aggiunta di orpelli, come dire, di tipo ornamentale, ma in realtà è già tutto fatto in una semplicissima, si fa per dire, scatola da scarpe.
Concordo perfettamente. Mi devi dire poi il nome dell'architetto che lo chiama.
Pensavo il nome
Silvia Berselli è una storica dell'architettura e un'esperta di queste cose, docente all'Università di Bologna.
Pensavo il nome della marca delle scarpe.
Sì.
La prima opera della stagione 2018-19 della Scala è stata Attila di Giuseppe Verdi. I più fortunati sono andati alla Scala ad apprezzare anche la regia di Davide Livermore. Noi ce la siamo gustati proprio nella sera della prima, come ormai consuetudine al Lux. Propongo un ascolto proprio da Attila.
Thank you.
E dunque questa pagina tratta dall'Attila era una pagina nostra, cioè il coro della RSI, della Radio Televisione Svizzera, e non quello della Scala. E tra l'altro la chiesa di Santa Maria la Scala, cioè dove oggi c'è il teatro La Scala, era la sede di una chiesa che aveva un altro nome anche, cioè Santa Maria Nuova, Santa Maria Incaruptis e Santa Maria alle Case Rotte. A proposito di Case Rotte, anche la Scala a un certo punto si ruppe perché qualcuno la bombardò.
Nella notte tra il 15 e il 16 agosto del 1943, quindi in realtà poi questo è una si rifece, ma questa è un'altra sovrapposizione, no?
Assolutamente. Sì.
Quindi vari strati a cui si aggiunge quello degli anni 40.
La fortuna di questo teatro fu quella che i modelli originali erano quasi tutti ancora conservati negli archivi della Scala, quindi i calchi delle decorazioni. Cosa diversa invece fu nel più recente incendio della Fenice, per esempio, dove negli archivi della Fenice non vi era assolutamente nulla, neanche i disegni del teatro. Pensa Giuseppe e Roberto che alcuni palchi, quasi la totalità dei palchi e di tutti i fregi, sono stati ricostruiti grazie al film di Luchino Visconti, Senso. Le inquadrature, la famosa scena di quando i patriotti veneziani lanciano i volantini contro gli austriaci, ce la ricordiamo tutti. Quelle inquadrature incredibili sono servite per la ricostruzione di tutti i palchi della Fenice.
E in sottofondo la Settima di Bruckner.
Esattamente.
Alida Valli e Fairy Granger.
Una magnifica Alida Valli.
Toscanini, per tornare alla storia, l'11 maggio 46, quindi meno di 3 anni dopo i bombardamenti, dirige un importante anche radiofonicamente, dal punto di vista radiofonico, perché è stato trasmesso dalla radio e quindi abbiamo la testimonianza registrata, dirige il concerto di riapertura con Mafalda Favero e una debuttante Renata Tebaldi.
Questo è importante anche dal punto di vista della coesione di una nazione, la volontà di voler risorgere. Eravamo nel 46, ma il bombardamento era stato nel 43. Forse l'ultimo dei problemi in una nazione stravolta come l'Italia e tante altre nazioni in quel periodo non era certo la ricostruzione di un teatro, ma l'importanza di dare un segnale di rinascita passa evidentemente anche attraverso la musica.
Passa attraverso i teatri soprattutto, direi. Mi ricordo Marco Beghelli che mi fece ascoltare una registrazione verdiana dove alla fine di un ario di un coro famoso si applaudì e la prima frase che venne urlata fu «Viva l'Italia!». Proprio perché il momento era importantissimo e ancora una volta il teatro si trasforma in qualche cosa di popolare, di molto sentito e anche di politico.
Evidentemente sì, lo abbiamo visto anche recentemente alla apertura della stagione. Non vogliamo tornare sopra questo episodio, ma è significativo la reazione del pubblico milanese all'ingresso del Presidente della Repubblica in una nazione dove evidentemente gli equilibri politici sono ancora deboli. Ma veniamo agli anni recenti.
Noi ricordo che stiamo parlando del Teatro alla Scala di Milano, diciamo in occasione, su pretesto della mostra che vi invitiamo evidentemente a visitare, la magnifica fabbrica 240 anni del Teatro alla Scala da Piermarini a Botta, aperta
dal 4 di dicembre
fino al 30 aprile. Ma veniamo, dicevamo, alla
storia recente,
storia recente
caratterizzata evidentemente, perché lo avremmo voluto come ospite,
esatto.
Anzi eravamo d'accordo, ma l'architetto Botta ha avuto un imprevisto e quindi non è qui con noi, caratterizzata dagli interventi di Botta. A lui avremmo voluto chiedere, per esempio, come si è sentito, come si sente a far parte di una storia che altri prima di lui hanno contribuito a edificare, e proprio l'abbiamo sentito ripercorrendo parte di questa storia.
In una recente intervista pubblicata sul Corriere del Ticino, Botta dichiara: qualche notte insonne l'ho passata durante i lavori, confesso, con il fantasma del Piermarini che veniva a trovarmi. È simpatica questa dichiarazione.
E però questa citazione continua: in un atto di solidarietà tra architetti, per ringraziarmi di come con il mio lavoro davo nuova vita al suo. Quindi un aggancio col passato che almeno per noi si è concretizzato in questo grande restauro, che, o meglio questo, sì, un intervento di restauro che è iniziato nell'aprile del 2002 e si è concluso nel dicembre 2004 proprio con l'esecuzione dell'Europa di Salieri che abbiamo appena ascoltato.
Ricordiamo, in sintesi, restauro conservativo dell'area monumentale, rifacimento del palcoscenico, perché si era rimosso il vecchio palco di Secchi, uno degli architetti che ha messo mano alla Scala, e poi la ristrutturazione della torre scenica. Questo in sintesi il lavoro tra il 2002 e il 2004.
Un lavoro che, ricordiamolo, spaccò un po' il pubblico, perché almeno dal punto di vista visivo, non tanto i contenuti che sicuramente hanno portato dei benefici, dal punto di vista visivo, arrivando in Piazza della Scala, magari uscendo dalla Galleria Vittorio Emanuele, si ha la facciata della Scala e subito dietro un parallelepipedo che per i puristi forse ha lasciato qualche spazio alla discussione.
La proposta è quella di ascoltare ancora un brano che ci rimanda automaticamente a un luogo come la Scala, e poi magari parliamo del futuro progetto, un secondo progetto a cura di Mario Botta.
Oh,
ancora Diego Fasolis, il coro della Radio Televisione Svizzera, per questo Va Pensiero. Tra l'altro qui sotto le mie mani adesso è apparso un foglietto in cui si cita Goethe, che in realtà dovrebbe essere una citazione di Schelling, ma davvero dovrebbe essere Schopenhauer, dove si dice che Musik ist, no, Architektur ist gefrorene Musik, cioè l'architettura è musica congelata. Dovrebbe essere preceduta da un'altra parte che dice la musica è l'architettura liquida. Dopo apriremo un dibattito su chi è l'autore di questa considerazione. Sì.
Bene, allora siamo giunti al termine del nostro contributo, purtroppo acefalo, perché è mancato l'intervento di Mario Botta, purtroppo impossibilitato all'ultimo momento a partecipare alla nostra trasmissione, ma magari, Giovanni, possiamo indicare quali saranno verosimilmente gli interventi prossimi ancora affidati alle cure di Mario Botta.
Sì, Mario Botta è stato chiamato per la realizzazione di un progetto che nasce dall'esigenza anche di prendersi carico degli spazi che non sono direttamente legati allo spettacolo. Per esempio, il progetto che impegnerà Botta nei prossimi anni sarà quello dedicato al raggruppamento delle parti amministrative, gli uffici che in questo momento sono all'esterno del teatro. Il desiderio dell'ente Scala è quello di avere tutto sotto lo stesso tetto, aumentare gli spazi per la scuola di danza, sia per la scuola sia per i ballerini che fanno parte del corpo di ballo, aumentare gli spazi per i musicisti. È in progetto l'ampliamento di una nuova, anzi la realizzazione di una nuova sala prova. Attualmente per chi ha mai avuto la fortuna di assistere ad alcune prove, i musicisti hanno una sala prova nei piani alti dell'edificio Scala. Il progetto Botta vuole realizzare 18 metri sotto il sottosuolo, nel sottosuolo, una nuova sala prove, quindi un grande spazio sotterraneo dedicato tutto all'orchestra. Sarà una sala di circa 310 metri quadrati e alta 14 metri. Ci saranno problemi acustici?
Non lo sappiamo, però sappiamo ulteriormente che il palcoscenico diventerà ancora più profondo e io leggo che raggiungerà la misura record di 70 metri. Allora mi chiedo...
Le battaglie navali?
Sì, il tenorino che sta a 70 metri dal direttore, che sta a 70 metri da chi lo ascolta, che cosa riuscirà a fare ascoltare, a far sentire della
sua osservazioni voce. Recenti anche le nostre compagini impegnate negli spazi della Scala, le distanze già come sono adesso dal fondo palco rispetto al direttore sono abbastanza notevoli. Evidentemente più che pensare agli interpreti, io penserei, certo, a un'esigenza di maggior agio per gli spostamenti delle scenografie, le macchine di scena e tutte queste cose.
E noi fra 3 anni, nel 2022, saremo di nuovo qui a parlarvi della Scala di Botta, perché l'ultimazione del nuovo edificio è prevista entro il secondo semestre del 2022.
Magari preregistreremo la conversazione
con l'architetto Botta, che salutiamo caramente, certo, e sicuramente avremo ospite in qualche altro spazio.
E noi ritroveremo domani Giovanni Conti e Giuseppe Credicetti. Intanto ringrazio.
A presto.
Grazie a voi.